In questo breve videocorso mi sono proposto di presentare alcuni aspetti essenziali della riflessione rosmignana sulla natura del sentimento che possono aiutare a valutare sia le riuscite che i limiti della filosofia contemporanea sulla corporeità. Questo ambito del pensiero del Novecento ha degli importanti antecedenti nel secolo anteriore, in particolare nel pensatore francese Maine de Biran, in Fichte, Schopenhauer e in alcune ricerche psicologiche. Ma trova un vigoroso e originale impulso nella scuola fenomenologica, in Husserl, Merleau-Ponty, Strasser, Michel Henry, eccetera, e anche nella filosofia dell'esprit presa in senso molto ampio. La questione che ci occuperà è diventata centrale in ogni moderna teoria della conoscenza e un riferimento di obbligo della riflessione sull'uomo, anche nonché a volte della meditazione sulla natura del reale come tale. E questo ultimo, purtroppo, per la, a mio avviso, eccessiva centralità che occupa oggi l'uomo, e non certamente il migliore di lui, nella riflessione filosofica. Proprio nel presente contesto filosofico, il pensiero rosmignano è in grado di illuminare la filosofia e quasi di riscattarla da tanti riduzionismi, i quali conservano ciascuno la sua parte di verità, ma non possono contribuire positivamente all'insieme in virtù giustamente della loro parzialità. Invece, è una costante del pensiero rosmignano cercare i nessi fra i problemi filosofici e non lasciarli isolati, perché la realtà rivela la sua unità profonda all'uomo che medita seriamente. In particolare, il sentimento fondamentale si trova all'incrocio di molti grandi problemi della filosofia, della teoria della conoscenza, dell'antropologia, della cosmologia, della metafisica. Infatti, nella filosofia non è possibile non trovarsi ad ogni passo di fronte a problemi diversi, le cui connessioni reciproche vengono rilevate e rivelate da una visione sistematica ed enciclopedica come quella di Rosmini. Vorrei insistere sul carattere tutt'altro che razionalista del filosofare rosminiano, malgrado la sua enorme comprensività. È uno dei più salienti nelle sue opere e contribuisce non poco alla sua capacità esplicativa, nonché alla resistenza di alcuni a recepirla. In parecchi pensatori contemporanei si trova un succedaneo dello stesso vigore filosofico, purtroppo in senso opposto. Una forse felice intuizione prende il posto di altre intuizioni e diventa così ostacolo per un'osservazione più completa. Rosmini parlava giustamente di un amore soverchio di regolarità e di sistema, per indicare la tendenza a non accettare niente che non sia già compreso nelle premesse del discorso. Invece, quello che lui chiama sistema della verità non è altro che l'infinita apertura dello spirito alla totalità del vero e in nessun modo la sua restrizione. È molto frequente che un filosofo, dopo una sua importante scoperta, senta la tentazione di ridurre tutto ad essa, ma la grandezza di Rosmini sta proprio in questa incorruttibile fedeltà all'esperienza, nonché alla sua logica stringente e alla sua capacità di collegare le parti in una totalità organata. Ed è proprio così che, paradossalmente, si rende capace di ulteriori novità. La tematica del corpo soggettivo ne offre un particolare e luminoso esempio, e sarà mio compito cercare di farlo vedere. Nell'ambito della filosofia cristiana recente, il problema non ha avuto in verità sviluppi importanti, tranne due soli indirizzi a me noti. Per ragioni che spero diventeranno evidenti più avanti, escludo la proposta di Michel Henry, che non appartiene a una filosofia cristiana in senso proprio, ma in senso ampio una filosofia sul cristianesimo, cioè una filosofia che prende liberamente alcuni temi cristiani come motivo per proporre una filosofia precedentemente concepita, e in questo caso assolutamente inconciliabile con esso. Così l'incarnazione di Cristo viene interpretata secondo la teoria del sentimento del proprio corpo, o carne, divenuta chiave interpretativa di tutta la verità, e concludente in una filosofia insieme corporeistica e dialettica. Il primo di quei due indirizzi surriferiti è rappresentato da Michele Federico Sciacca, filosofo agostiniano e rosminiano, sulle cui riflessioni avremo ancora occasione di tornare. In secondo luogo, merita una menzione speciale il tomista catalano Jaume Bofill i Bofill. La sua lettura agostiniana di San Tommaso d'Aquino le permette di valutare positivamente il pensiero rosminiano, In un saggio dell'anno 1956, intitolato Per una metafisica del sentimento, Bofill scrive: «Fra quelle espressioni sue, la cui riuscita di frequente ci sembra indubitabile, Antonio Rosmini adopera nella sua psicologia quella di sentimento fondamentale, la quale noi abbiamo adottato». Benché Bofill non sviluppi più avanti la riflessione sul corpo proprio, o soggettivo, mi sembra una strada aperta nel tomismo per far luogo all'osservazione interna, non sempre giustamente valutata all'interno di esso. Inoltre, è interessante di rilevare che lo stesso autore adopera in quel saggio un'altra espressione rosminiana, benché senza riferirsi a Rosmini, quella di forma oggettiva, un concetto, come si sa, fortemente resistito da non pochi tomisti. La data della pubblicazione di quel saggio e la provenienza tomista del suo autore rialzano senza dubbio il valore del riferimento e rinforzano la convinzione che i tre grandi del pensiero cristiano, Agostino, Tommaso e Rosmini, vanno letti e interpretati insieme, nonostante certamente le loro differenze. Dividerò la mia esposizione in quattro parti. Nella prima mi soffermerò sugli aspetti gnoseologici della problematica del corpo soggettivo. Essa ci servirà come punto di partenza per la seconda parte, dove ci occuperemo degli aspetti antropologici. Saranno rilevati soltanto i lineamenti principali, senza poter naturalmente passare ai dettagli, abbondantissimi nelle opere rosminiane. Inoltre, sul sito internet di questa stessa cattedra Rosmini troverete un videocorso del titolare, il professore Marcus Krinke, che si è soffermato su molti altri punti della psicologia rosminiana e vi lo raccomando vivamente. Nella terza parte cercherò di fare un confronto col pensiero di Mende de Viran e dopo di evidenziare una certa vicinanza della loro impostazione, non trascurerò le differenze derivate dalle non infrequenti ambiguità e lacune e incertezze del pensatore francese. Mi riferirò anche alla discutibilissima interpretazione che Michel Henry fa di Mende de Viran, poggiata giustamente su queste incertezze. Nella quarta ed ultima parte, il confronto sarà con un altro pensatore francese, in questo caso il fenomenologo Maurice Merleau-Ponty. La fenomenologia riconosce a Merleau-Ponty analisi pregevoli sulla corporeità, sulla percezione, sulla motricità, nonché la superazione di certe alternative erronee, ma il nostro compito sarà di rilevare piuttosto le divergenze. Sarà nostro compito, come dicevo, sottolineare piuttosto le conseguenze false che lui deriva di alcune intuizioni valide, proprio in ragione di un'osservazione che a me sembra parziale. Ed è ancora una volta la filosofia di Rosmini quella che permetterà di riscattare il vero da un sistema erroneo, quasi come si trapianta un germoglio buono da un albero non buono, dove non potrà portare i suoi più bei frutti.